Allora, oggi parleremo di informazione, content creation, tante altre cose, poi lo capirete. E lo facciamo con le ragazze di Factanza, che adesso vi presento. A tra poco. Signori, bentornati, benvenuti, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e come vi dicevo prima, oggi abbiamo le due fondatrici di Factanza, Livia Viganò e Bianca Arrighini. Ciao ragazze, benvenute.
Ciao a te, grazie per l'invito.
Grazie di aver accettato. Livia Viganò, Bianca Arrighini, Factanza. Uno potrebbe dire, sì, ma che cos'è? Lo vogliamo dire subito che cos'è in due parole? Chi lo dice che cos'è Factanza?
Vado io.
Dai.
È una media company che fa informazione per le nuove generazioni.
Beh, meglio di così non potevamo iniziare. Perfetta, breve, precisa, compendiosa, come si dice. Allora, il filo conduttore delle nostre puntate è la creatività. Durante quest'ora proveremo, no, ci aiuterete a capire, a scoprire che ruolo ha avuto e continua ad avere nel vostro lavoro la creatività. Perché secondo me è centrale. Ma ci arriveremo. Voi avete fatto dell'informazione la base del vostro lavoro. Quando avete iniziato ad appassionarvi all'informazione?
Allora, noi siamo sempre state delle persone molto molto curiose.
Ok.
Ma nella vita abbiamo deciso di intraprendere comunque delle strade non strettamente legate al mondo dell'informazione e della comunicazione. Okay. Abbiamo fatto economia alla Bocconi, quindi già ci vediamo che è abbastanza lontano.
Sì, infatti avete detto facciamo una di quelle facoltà sicure,
esatto,
no?
Esatto, spaventate dal non trovare lavoro.
Come tutti noi del resto.
E quindi appunto ci siamo conosciute all'università. Beh. E pensavamo di fare nella vita qualcosa magari all'interno di una azienda o di un'azienda di consulenza, insomma. Durante però l'università siamo diventate amiche prima di tutto e abbiamo deciso durante il terzo anno della triennale di creare una pagina Instagram.
Okay.
Un po' dal nulla, come certo, nostro sfogo personale, tanto ad aprire una pagina Instagram non ci vuole niente.
Corretto.
E su questa pagina volevamo mettere, diciamo, tutta una serie di spunti, di aggiornamenti su quello che succedeva nel mondo, curiosità che solitamente noi magari ci mandavamo tra di noi, o che comunque di cui parlavamo, e abbiamo detto, cavolo, ci sono un sacco di cose interessanti di cui parlare, però sui social alla fine si parla sempre di cose magari un po' più superficiali.
Delle solite cazzate.
Esatto. Poi era il 2019, quindi figurati.
Pre-Covid, figura, era proprio, esatto, la bolla del nulla atomico, sono d'accordo. Quindi avete detto, se noi ne parliamo tra di noi, perché non possiamo farlo, no?
Esatto.
In un certo senso a microfoni accesi.
Esatto. È nato tutto un po' dalla nostra voglia di comunicare, di parlare alle persone della nostra età, e abbiamo detto, se noi la mattina, come prima cosa, invece di leggere il giornale, apriamo le storie di Instagram, ma troviamo soltanto magari quello che stanno facendo i nostri amici, quello che mangiano, la serata che hanno fatto, perché non possiamo vedere magari in qualche story, in qualche post, delle cose interessanti per tenerci aggiornati su quello che succede nel mondo?
Certo,
cioè, è sembrato abbastanza scontato.
Beh,
diciamo,
certo, una sorta di rassegna stampa. Io per esempio personalmente la faccio ogni mattina per il lavoro che faccio, credo che sia necessario, no? Almeno leggere che cosa sta succedendo. Giustamente voi avete detto, ma diamo anche ai ragazzi un po' più giovani la possibilità di informarsi con velocità, magari, perché poi naturalmente poi ne parleremo, perché voi siete attive su Instagram, naturalmente Factanza su Instagram le trovate molto molto semplicemente. Quali sono stati però i momenti chiave che vi hanno spinto ad approfondire questa passione, cioè la passione per l'informazione?
Ma allora, momenti chiave sono stati quando abbiamo detto, ma scusa, ma perché né noi né i nostri amici leggiamo i giornali? Cioè c'è qualcosa che non,
che
va,
non va
qua, ed è un po' un problema se nessuno legge i giornali, perché una generazione che non è informata è abbastanza problematica.
Enorme. Posso dire che si vede, perché attualmente la generazione tra, voglio esagerare, tra i 15 e i 25 tende ad essere poco informata.
Ci sono,
non so,
tanti
se...
problemi. Poi ci sono i giornali che non ci parlano con i giovani, la disinformazione che coi social, ciao, quindi
di vampa.
È abbastanza complesso, sì. Quindi questo è stato sicuramente l'inizio di tutto, quello che, come diceva Livia, non pensavamo assolutamente sarebbe diventato poi un'azienda con adesso 16 dipendenti, 1 milione di community sui social, eccetera, eccetera. E poi il Covid ci ha dato un boost bello importante, perché le persone in quel momento avevano proprio bisogno di un'informazione che fosse affidabile e chiara.
Certo.
Che vaccini, eccetera, eccetera, panico generale.
Esatto, leggevamo solo, anzi sentivamo soltanto e leggevamo numeri, bollettini, stop, io ero il primo.
E opinioni
esatto,
di cui non sapevi se potevi fidarti o meno.
I PCM che uscivano non dovevano uscire.
Esatto,
forse.
Eravamo super focalizzati su quella roba lì.
Sì.
Che da un lato, voglio dire, forse era anche naturale, dall'altro però serviva uno sfogo diverso.
E voi vedevamo video di gente che correva in spiaggia con droni che li inseguivano.
Inseguiti.
Esatto.
Una delle scene più tristi della Repubblica
Madonna.
Italiana di tutti i tempi, purtroppo. Vabbè, comunque, scusami se ti ho
interrotto. E poi col Covid abbiamo raggiunto una community comunque abbastanza piccola, nel senso erano 13.000 follower all'epoca. E abbiamo detto, ok, ma questo, oltre che una nostra grande passione che portiamo avanti a lato con l'università, forse potrebbe diventare anche il nostro lavoro. E lì c'è stato uno switch importante. Livia stava studiando alla magistrale, io stavo facendo un master e dovevo iniziarne un altro, tra l'altro che poi non ho fatto perché abbiamo deciso di aprire la startup.
Certo, certo. Quanti anni avete che non ve l'ho chiesto? Si può chiedere? Sì, ormai.
Sì, certo. 26.
26 entrambe, giovanissime, beate voi. E, tu Livia hai affermato che all'inizio del tuo percorso hai preferito optare per una facoltà, ecco, come dicevamo all'inizio, tradizionalmente sicura. Cura, no? Economia in bocconi, invece che assecondare in un certo senso, no? La passione, la predisposizione alla scrittura. Poi che cosa è successo? Cosa è cambiato? Ti sei rotta e coglione? Ha detto basta, economia alla bocconi, basta, fammi tornare un attimo a quello che è la mia vera passione.
Ma io tipo durante l'università ho sempre cercato di portare avanti la mia passione, okay. Magari collaborando con le redazioni dell'università, oppure mi mettevo in dei progetti giusto per mettermi alla prova, diciamo.
Hai sempre provato a dare sfogo.
Esatto.
No, ok.
E, però appunto lo consideravo come comunque una cosa che non sarebbe stata centrale e ero consapevole, come penso che sia tuttora, che comunque il mondo del giornalismo tradizionale per i giovani offra pochissime possibilità.
Quanto avete veramente ragione. Avete scoperchiato il vaso di Pandora perché è assolutamente vero. Io per il lavoro che faccio, ripeto, anche qui da quell'altra l'abbiamo, ho a che fare con ragazzi più giovani, io ho 41 anni ed è vero, non gliene frega niente da un lato, non a tutti, ma non è che non gliene frega niente perché sono superficiali, ma perché attorno non hanno stimoli.
È anche una questione di come sono composte le redazioni. Chiaro. Molte non possono ad esempio fare grandi assunzioni e quindi di conseguenza hanno magari un grande corpo di sessantenni e poi
cioè, se ti pagano 2 euro ad articolo poi ti passa anche la voglia.
Ci rendiamo, vabbè, non apriamo poi perché altrimenti divento cattivo.
Comunque appunto avevo cercato di portare avanti la mia passione, poi quando abbiamo deciso di aprire Factanza, la pagina Instagram, ho detto che figata, posso fare quello che voglio qua,
sì,
cioè nel senso
esatto.
Posso scrivere nel modo in cui piace a me, le cose che mi interessano. E poi avevo sempre Bianca dall'altro lato che ha avuto un po' il mio stesso percorso ma col mondo della grafica e della creatività, quindi anche Bianca aveva sempre fatto altre cose a lato dell'università e avevamo un confronto continuo, per cui abbiamo unito le nostre due anime, le nostre due attitudini e su Factanza è stato, cioè la cosa bella per noi di Factanza è che è sempre stato un campo aperto di libertà in cui poter veramente esprimerci e poi vedere che alle le persone volevano la stessa cosa che piaceva a noi, è stata una figata pazzesca.
Sì. Siete riuscite a colmare una sorta di vuoto che c'era, detto, ma sapete che c'è? Mi sa che abbiamo fatto la scelta giusta. Bianca, ma quali sono stati i pro e i contro che ti hanno portato a non considerare il mondo del giornalista un'opzione del giornalismo, scusami, un'opzione valida in un primo momento?
Allora, io in realtà non avrei mai pensato nemmeno al mondo del giornalismo.
Zero.
Nel senso che sono sempre stata una persona molto curiosa, ho sempre avuto passione per scoprire quello che succede nel mondo, eccetera, eccetera, ma la scrittura non è mai stata una mia passione. Okay. Io ero molto più into mondo comunicazione grafica e i miei mi hanno detto scegli tra scientifico e classico. E poi
tu cosa hai scelto?
Scientifico,
io invece il classico.
E poi scegli tra economia e ingegneria. Quindi mondo creativo un po' tagliato fuori. E tra l'altro finalmente quando stavo per iniziare il mondo creativo, che era il master, il secondo master che dovevo iniziare, alla fine ho aperto Factanza, quindi non l'ho
anche
mai
lì,
fatto.
Però lo
però lo faccio di lavoro.
Esatto.
E quindi in realtà io non ho mai, ho sempre pensato di voler fare qualcosa di creativo, non totalmente, nel senso che a me piace anche la parte progettuale, la parte aziendale che stiamo tirando avanti,
più pragmatica.
Esatto.
Della cosa.
E il super pro di, cioè a posteriori, all'inizio pianti, no, non voglio fare.
Beh,
a posteriori il fatto di aver fatto economia devo dire che è stata
una fortuna
perché è stato estremamente challenging.
Certo.
Non era quello che mi piaceva, non era quello per cui ero portata, che a volte ti fa sentire un po' non nel posto giusto. Beh. Sicuramente, però ti fa imparare a fare le cose in un certo modo.
Sì.
A me non ha insegnato tanto l'economia quanto il modo di ragionare, il modo di fare le cose bene, per con precisione, che io sono una casinista, quindi è stato super utile. E a lato, all'università, ho cercato di imparare quella che era la parte creativa, nel senso che mi buttavo molto.
Certo.
Non so, ho avuto il lavoro più corto della storia a un certo punto, al secondo anno. Mi veniva questa cosa quando avevo gli esami.
Okay.
A un certo punto c'era l'esame di privato di cui avevo super paura.
E beh, ci credo.
E allora cercavo sfoghi. Cioè. E mi ero candidata per una posizione per graphic designer, senza aver studiato grafica.
Bello.
Per un'azienda di formaggi.
pur di evadere, no?
Esatto. Okay. Ed è stato il lavoro più corto della storia.
Quanto
perché
è durato
tipo 2 ore. Ho fatto una cosa e mi hanno detto no.
Grazie mille. Come accetta? Grazie.
Però, tra
grazie.
L'altro, nel frattempo, con questo no, poi ad esempio ho iniziato a fare da grafica per una casa d'aste.
Okay.
E lì ho capito che odiavo fare il lavoro che voleva qualcun altro per me da grafica.
Okay.
Perché era molto vecchio stile, ovviamente, se non a casa d'aste devo fare questi banner orribili.
Sì, 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 sembra del 1940.
Esatto.
Quando non esisteva tutto questo, purtroppo posso immaginarlo.
Però è stato molto
beh,
utile.
Certo. Cioè, nel senso, all'inizio non si riesce mai a capire che quello che facciamo, forse, anche se non ci piace, può portarci da qualche parte.
Esatto.
È fondamentale. Purtroppo, però, col senno di poi è molto semplice. Voi vi siete conosciute all'università, lo abbiamo detto, ma cosa che vi ha portato a vedere nell'altra la spalla perfetta per dare vita a un progetto come Factanza?
Ma allora, noi siamo, diciamo, rappresentiamo le due anime di Factanza. Io quella più, diciamo, giornalistica, più diciamo interessata a spiegare le cose.
Okay.
Io sempre nel mio percorso ho sempre fatto delle esperienze da cioè non dico insegnante, però un po' tipo ho fatto l'istruttrice di vela, ho fatto un sacco di ripetizioni tutto il liceo e l'università per guadagnare, per cui ho sempre avuto un po' l'attitudine a smontare concetti per renderli comprensibili alle persone. È un po' la mia indole, diciamo. E quindi io ho messo un po' questa parte di contenuto, diciamo. Invece Bianca ha messo la parte creativa. Io, ad esempio, tutta la parte di gusto estetico, di Factanza, non sarei mai riuscita a farla da sola.
Non è
cioè,
il tuo.
Anzi, non è
sì,
mio.
Sì, anche io spesso quando parliamo, quando chiedono, no, da un punto di vista grafico, dico, ragazzi, guardate, vi posso dire mi piace o non mi piace, ma poi mi fermo lì perché non è il mio capo, quindi ti capisco perfettamente.
Quindi siamo molto complementari, però dall'altro lato
e lo avete
abbiamo
capito subito?
Sì,
cioè,
sì,
direi,
sì.
È venuto molto spontaneo,
molto
nel senso ci siamo, è stata proprio la nascita, non è stata, ok, adesso facciamo l'azienda,
sì.
È stata proprio, amo, guarda che
facciamo sta roba.
Facciamo sta roba, sì, la facciamo insieme e quindi è stato molto
spontaneo.
Esatto.
Qui è venuto anche Linus, immagino sappiate chi sia. C'è una frase che lui ha detto una volta e io sono assolutamente d'accordo. E la frase è: tu puoi stare tutta la vita a inseguire quello che sogni, quello che... poi non accade mai, ma poi lanci e fai una cosa per il gusto di farla e quella cosa diventerà la tua vita. È un po' quello che è successo a voi.
Assolutamente.
Le cose migliori succedono proprio così. Arriviamo al 2019, anno in cui avete finalmente deciso di trasformare la vostra passione in una vera e propria missione, perché l'informazione sui social è veramente una missione. Qual è stato il primo step? Cioè, che cosa avete analizzato per come prima cosa? E quali sono stati i ragionamenti che avete fatto? Proprio, ok, facciamolo. Da dove siete partiti e quali sono stati i ragionamenti che avete fatto?
Dal nome, direi.
Esatto, perché mi piace moltissimo, non vi dico perché.
Siamo partite da... ma in realtà appunto anche questo è stato spontaneo, nel senso che non pensando che sarebbe diventato il nostro lavoro, abbiamo detto ok, noi vogliamo l'informazione sui canali social, apriamo il profilo, scegliamo un nome, facciamo un logo.
Proprio semplice,
e iniziamo, che argomento trattiamo? Il nome è nato in realtà un po' per gioco, cercando qualcosa che c'entrasse con fatti.
Fact, esatto.
E quindi da lì, in realtà per scherzo, abbiamo detto factanza, abbiamo detto vabbè no, però
funziona,
ci sta,
tantissimo.
Funziona.
Ma avevate altri nomi oppure è stato il primo che avete scelto?
Sì, qualcosa sulle pillole, sulle news, però erano un po' noiosi. E poi non pensavo, cioè adesso ripensandoci, cioè factanza comunque è considerato uno dei principali player nel mondo della nuova informazione. Ed è, cioè, fa ridere per noi pensare che ha questo nome, cioè.
però fa appeal.
Sembra,
ragazzi,
uno scherzo del destino.
Davvero, ma super appeal, almeno sono come me. Tantissimo. Voi appartenete al vostro pubblico, no? Vi identificate in un certo qual modo nel vostro pubblico di riferimento. Ma quali erano le urgenze a cui sapevate di dover rispondere? Abbiamo parlato, no, del buco, del vuoto che c'era. Quali erano le urgenze da un punto di vista proprio del sentiment all'epoca, quando avete aperto?
Sicuramente avere un punto di riferimento semplicemente con cui entrare in contatto con le notizie, perché se il giornale non lo apri, non lo compri e non apri il sito web delle testate,
tra
come fai?
Tra l'altro, se apri il sito web delle testate non puoi leggere gli articoli.
Esatto. O ci sono mille banner e tipo impazzisci perché non capisci più niente.
Oddio, sì.
E poi soprattutto portare a galla dei temi che sono importantissimi per le nuove generazioni e di cui si parla spesso male con i media tradizionali. La salute mentale, la parità di genere, i diritti civili, sono tutti dei temi che anche la sostenibilità, che fanno parte della cultura delle nuove generazioni, ma che vengono raccontati con le parole sbagliate sui media tradizionali, spesso, non sempre.
Non sempre, spesso. È incredibile perché hai detto questi temi che sono, credo, molto più importanti di sapere cosa ha detto Salvini il giorno prima. Siamo d'accordo.
Sì,
no?
Infatti noi politica, diciamo, interna, scaramucce tra partiti, proprio abbiamo detto sempre no.
E invece
non ne parliamo.
I giornali più importanti, i giornali italiani o i media di informazione, con che cosa aprono? Quando purtroppo, anzi, in questo momento purtroppo aprono con della distruzione, non è, vabbè, ma quello è cronaca, bisogna farla. Ma quando si parla di politica, quando non c'è qualcosa, sono le scaramucce.
Sì.
Tra bambini ad avere la prima pagina dei nostri più importanti media di informazione. È assurdo. E questa cosa va avanti da 60 anni, ma ce ne andiamo.
Sì. Vabbè. E c'è anche il tema che, dato che i giornali poi, da quando sono entrati nel digitale, sono entrati in ottica SEO, a scrivere articoli in un certo modo, c'era anche il bisogno, da un lato, di avere le cose spiegate in modo diretto. Cioè io non ho voglia da quale persona che fruisce dei contenuti di leggere un articolo di 3 pagine e poi dire ma scusami, ma non mi ha detto niente. Ha ripetuto parole del titolo in modo diverso per 3 pagine. E senza, tanti giornali danno per scontati i capitoli precedenti. Tu arrivi a un certo punto della storia, cioè ti inizia a raccontare da qua la storia, però tutto quello che c'è dietro do per scontato che tu lo sappia, che non va bene, ovviamente.
No, per niente,
e quindi
per
è
niente.
Molto escludente per le nuove generazioni.
Capisco. Factanza, scusatemi, che nasce proprio quindi dal desiderio di fornire dei nuovi strumenti per leggere e comprendere ciò che accade ogni giorno. Ma vi va di spiegarci perché è importante definirli nuovi, anche se ci siamo detti che forse tanto nuovi non sono?
Allora, noi principalmente le novità che introduciamo sono novità di linguaggio, quindi introdurre anche un linguaggio un po' più pop, un po' più fresco, diciamo.
Più immediato, catchy,
esatto. È chiaro, nel senso, appunto, noi cerchiamo sempre di dare per scontato che la persona che legge il contenuto non sappia niente, e quindi anche una persona che non ne sa niente per noi deve riuscire a capire qual è il succo della questione, ed è una sfida che portiamo avanti tutti i giorni. E poi sicuramente è una questione di format, di proprio come sono strutturati i nostri caroselli, i nostri reel, i nostri podcast. Cioè noi cerchiamo tutte le volte di essere un po' un passo avanti rispetto a quello che è lo standard di comunicazione del momento. Chiaro. Perché Factanza deve essere innovativa e deve essere sempre fresca, cioè quindi facciamo una fatica bestiale, ma cerchiamo di tirare sempre fuori cose nuove.
Ed è quella, è sfidante, molto bello.
E poi c'è anche il tema che appunto questi canali, come dicevi e come dicevamo, non sono più in realtà nuovi, però lo sono stati considerati per troppo tempo. I media stanno entrando, tanti dei giornali tradizionali stanno entrando adesso sui social e non capendo ancora quelle che sono le dinamiche dei social. Ad esempio noi spesso andiamo ad esempio a parlare all'ordine dei giornalisti e
sono
ci
proprio
guardano,
curioso,
esatto,
come mi guarda, esatto,
da un lato ci guardano come se fossimo degli alieni e da un lato con un po' con ammirazione e dall'altra con sdegno, perché l'informazione social non è vera informazione, quando certo, tante volte facciamo informazione molto più di qualità di quelle tradizionali. E quindi c'è questo è incredibile la divisione poi in Italia, che è un paese molto vecchio, tra quella che è la nostra concezione di canali, che con cui praticamente, vabbè, noi no, però le nuove generazioni sono nati, e la concezione che c'è dall'altra parte, che ok, questi canali, oh mio Dio, è un post su Instagram, è una cosa super superficiale, o influencer vecchio stile, non hanno proprio idea.
Può essere superficiale, come no?
Esatto.
È la prospettiva,
sì,
che
non
cambia
è,
tutto.
Non è il mezzo,
esatto,
è quello
che
c'è
dentro.
Sì. Esatto.
È vero. Con il vostro claim, Factanza, anzi, definite Factanza il luogo in cui l'informazione crea indipendenza. Mi piace molto. Ma quali sono state le testate, i nuovi media che in un certo qual modo vi hanno aiutato a costruire la vostra identità, no? I punti di riferimento, le reference?
Noi ci siamo ispirate a una serie di giornali che magari sotto alcuni aspetti ci piacevano, e quindi abbiamo capito un po' come far nostro quell'aspetto lì. Ad esempio, un giornale che ci piace tantissimo è Internazionale,
okay,
perché è in grado di far apparire dei temi che sono gli esteri, che di solito non sono proprio i temi più catchy del mondo.
No, sembra che ci sia un muro spesso.
Esatto, però in maniera molto, molto concreta, molto appassionante. Poi il post sicuramente, perché loro hanno un modo di spiegare le cose sempre molto trasparente, molto chiaro.
Preciso.
Esatto, cioè tu sai che se leggi il loro articolo capisci, e okay, questa è una cosa che ovviamente anche per noi è importantissima. Poi come noi leggiamo molta stampa estera, perché ad esempio tra New York Times, ma anche il Guardian o il The Atlantic, portano un sacco di temi anche sociali, diciamo analisi su come si stanno evolvendo determinate culture, che sono super interessanti. E quindi anche nella selezione dei temi ci ispiriamo comunque al loro taglio su alcune questioni, ovviamente riportate all'Italia.
Sembra banale dire, ma il New York Times, chiaro che forse è il più importante giornale del mondo, ma anche forse il migliore,
sì,
è vero che ha questi focus incredibili, sì, su questioni che apparentemente, secondo noi o secondo l'opinione pubblica in generale, sono relativi, in realtà non è assolutamente vero, e dedicano dei focus meravigliosi, enormi, importantissimi, insomma, con della ciccia importante.
E anche tanto i divulgatori. Perché quando siamo partite sui social non c'erano nuovi media che facevano informazione, iniziavano ad esserci i primi divulgatori, in particolare divulgatori scientifici, che ci hanno insegnato a comunicare la scienza, nel senso col loro modo, con la loro precisione, col loro debunking di cavolate che girano e che giravano, ci hanno insegnato un metodo fondamentale che soprattutto per la scienza nei giornali italiani si vede molto molto poco.
Ciò che fin dall'inizio vi ha permesso di distinguervi dalle altre realtà che pian piano poi si sono inserite, no, nel mercato, in quel periodo è il trattamento del contenuto. Che lavoro c'è stato dietro la definizione dello stile Factanza? Come lo avete costruito?
Allora, all'inizio, come dicevamo prima, è stato molto spontaneo, quindi quello che ci sembrava funzionare e che noi avremmo letto come utenti poi è diventato i primi contenuti, e da lì in realtà c'è stato un grandissimo lavoro di analisi su quello che andava meglio, quello che piaceva di più, quello che è la user experience del contenuto. Sembra super banale, ma una cosa che viene sempre dimenticata è il fatto che tu non stai facendo i contenuti, cioè tu stai facendo i contenuti per gli altri, e quindi mettersi nei panni dell'utente che poi si trova sul feed in mezzo alle cavolate.
Puoi dire cazzate, si può dire, per fortuna.
In mezzo alle cazzate si trova al tuo post. Tu devi convincerlo prima di tutto
a restare lì.
Esatto, a restare lì a leggere il tuo post, e non è facile, no. Perché se parli soprattutto dei temi di informazione, magari temi, non so, tipo il cuneo fiscale, ti spiego il cuneo fiscale, mi dici, sei 18 anni, che dici, cazzo me ne frega del cuneo fiscale?
Corretto.
E invece prima di tutto ti devo convincere, e poi comunque ti devo convincere a leggere un articolo, che alla fine in un post ci sta un articolo che ha una pagina di Word, quindi comunque un articolo normale, fino alla fine capire quello che sto dicendo, più la caption diventano due pagine di Word, una pagina e mezzo di Word, e quindi ci devi spendere comunque del tempo. E per questo l'esperienza poi dell'utente sul contenuto è fondamentale. Noi anche adesso facciamo ogni settimana un'analisi di tutti i contenuti che abbiamo fatto, di quelli che sono andati meglio, di quelli che sono andati peggio, intrecciando la tipologia di posta, come è stata trattata, eccetera eccetera. Quindi è stato un processo che è infinito, nel senso, yeah. Ogni mese quando guardiamo i nostri contenuti del mese prima diciamo ok, no, si fa così, si fa meglio, e quindi continuiamo ad imparare anche sulla base di quelli che sono i feedback della community, che comunque ci scrive giorno e notte, tutto il giorno. Quindi
diciamo che lo stile è quello che create pian piano, giorno dopo giorno, no? Ed è molto fluido, no?
Esatto.
In un certo qual modo.
Lo stile comunicativo invece è sempre stato questo, direi.
Sì. Sì. Cioè, ci sono state un sacco di evoluzioni a livello di temi e anche di raffinatezza, diciamo, della grafica. Però i capisaldi, quindi comunque un tono fresco, chiaro e anche empatico, e l'utilizzo di determinati colori, il tema di accompagnare sempre lo scritto con la grafica, che si devono completare a vicenda, sono sempre rimasti fondamentali.
Quelli.
Esatto,
okay.
Poi cerchiamo
chiaramente
di evolverci.
Esatto, si sono evoluti, però di base sono rimasti quelli lì. A proposito di creazione di un contenuto, all'inizio la redazione, dovete sapere, perché ci sta ascoltando e guardando, erano loro due. Stop, giusto? Corretto? Benissimo. Livia si è occupata dell'aspetto giornalistico, naturalmente, Bianca, come dicevamo, di quello grafico. Oggi immagino non sia più così, lo dicevate, 16 dipendenti ormai. Siete però ancora parte attive della redazione, eh? Oppure vi occupate esclusivamente, tra tantissime virgolette, dell'approvazione del contenuto finito?
Abbiamo cercato con tanta fatica di distaccarci il più possibile, e ci stiamo tuttora provando, soprattutto su quella che è l'operatività quotidiana.
Certo, certo.
Perché ovviamente noi abbiamo un head of content che è a capo di tutta l'area redazionale, e abbiamo cercato, inserendo le varie persone nel team, di trasmettere tutto quello che per noi era, non dico scontato, però che avevamo sviluppato a partire da noi stesse, quindi è diverso rispetto a dare delle regole a qualcuno da seguire. E quindi cerchiamo appunto di, nella crescita di Factanza, di fare in modo che non dipenda da noi ogni contenuto che esce, assolutamente.
Come
sarebbe ingestibile, abbiamo un sacco di canali, un sacco di contenuti.
Sì, sì.
Noi cerchiamo di essere, anche se siamo manager dell'azienda e quindi abbiamo tutta una parte di relazioni con gli investitori,
di rotture di palle,
esatto. Cerchiamo comunque di tenere sempre la guida di quella che è l'evoluzione creativa ed editoriale di Factanza, per
giusto
cui
così.
Ad esempio i nuovi format che lanciamo partono da noi e poi appunto creiamo i team e capiamo come evolvere i contenuti, quindi comunque quella parte lì non la vogliamo assolutamente lasciare, perché è il motivo per cui abbiamo fatto tutto.
Esatto.
Cerchiamo un equilibrio, perché
chiaramente si dice, per esempio, no, quando il proprietario di un ristorante smette di occuparsi o di preoccuparsi di quello che esce dalla cucina, il ristorante è finito. È della stessa cosa, non dovete mai perdere di vista che cosa esce dalla vostra cucina. Parliamo della vostra routine, no? Quanto tempo dedicate alla rassegna stampa ogni giorno?
Ma allora, adesso, dopo tipo un sacco di tempo, finalmente non la facciamo più noi in prima persona, perché prima la facevamo la mattina appena sveglie, arco 6, 8 più o meno, prima cioè postavamo alle 8, quindi... Da un po' prima.
6 alle 8, beh, certo.
E adesso, allora, in realtà la parte di redazione, gli editor si occupano tutto il giorno degli aggiornamenti.
Okay.
Quindi sono sul pezzo su quello che succede e li condividono nelle storie, su Telegram e via dicendo. E la parte di rassegna stampa viene fatta per lo più la sera prima, con un check il giorno dopo.
Ok, quindi con i giornali che usciranno il giorno dopo?
Allora, viene fatta sulle notizie della sera prima, con l'aggiornamento su quelle che sono uscite durante la notte.
Ok.
E poi c'è Matteo, che ha il suo podcast di rassegna stampa Vitamine, che si sveglia alle 5, si mette lì, si guarda le notizie.
Purtroppo lo so, perché io per un periodo della mia vita ho condotto un programma alle 6 del mattino e alle 5 meno un quarto ero seduto a leggere i giornali, perché altrimenti che fai tra le 6 e le 7 del mattino? Fondamentalmente devi dire alle persone che cosa è successo, che cosa si devono aspettare all'interno della giornata, tra virgolette, per quanto riguarda l'informazione. Quindi insomma, è quella roba lì. Dobbiamo svegliare la mattina e farlo. Occupandovi di informazioni, le fonti, soprattutto in un periodo come questo, sono forse l'aspetto più importante in assoluto. A questo proposito vorrei chiedervi, ma quanto conta dare l'informazione per primi? E che ruolo ha il tempo in questo processo così importante, così cruciale?
Per noi non conta così tanto, perché abbiamo dei tempi di fruizione del contenuto da parte degli utenti che sono molto dilatati. Per un giornale, avere l'articolo che esce per primo e che compare per primo quando la gente lo cerca su Google è importantissimo, perché è lì che ti giochi il grosso dei click. Per noi invece, uno, le persone... nel senso, non vengono da noi soltanto per avere la notizia flash, ma per avere un approfondimento che magari richiede un'analisi più lunga, e quindi non è così importante. E poi comunque le persone guardano i contenuti in maniera un po' più estemporanea rispetto a quando escono, rimangono sul feed di Instagram anche per una settimana, due settimane.
Certo.
Per cui l'aspetto proprio flash news non è così importante. Lo è stato in alcuni periodi, ad esempio durante lo scoppio della guerra in Ucraina, quando abbiamo fatto un mese e mezzo di reportage continuo in cui aggiornavamo le persone nelle storie con delle notizie flash su cosa succedeva.
Chiaro.
Facendo un mix tra tante fonti diverse, internazionali, nazionali, tantissimi doppi check, perché certo, c'erano un sacco di fake news, user generated content però sempre verificato.
Poi perdi anche la fiducia degli utenti.
Ma certo.
Cioè, per noi è molto più fondamentale dare l'informazione dopo, ma giusta, che gli utenti poi sanno che si fidano di quello che leggiamo. Poi in Italia il 70% delle persone, secondo l'ultimo rapporto di Reuters, non si fida delle notizie che legge.
Il 70%?
È un bel numero.
Ma fa paura.
Fa paura.
Vuol dire che la stragrande maggioranza degli italiani legge una cosa e non ci crede.
Sì. Quindi cioè, fa capire quanto negli ultimi anni i media... abbiano avuto un problema.
Ho perso totalmente la fiducia. Rendiamo digeribile il contenuto. Prima parlavi, spieghiamo a un 18enne che cos'è il cuneo fiscale. Io ho 41 anni, lo devi spiegare pure a me, perché io non lo so. Come si fa a rendere digeribile un contenuto? Cioè, quali sono i requisiti fondamentali affinché possa essere comprensibile al 100%?
Allora,
magari al 100% non si raggiunge mai, però...
Come prima cosa, chi scrive il contenuto deve capire qual è il valore aggiunto che porta alla persona che lo legge, e quindi incentrare, poi farlo emergere, far capire come prima cosa come mai ti deve interessare quel tema lì. che sia perché magari si usa l'ironia oppure perché si riesce a creare un gancio con una situazione in cui ci siamo trovati tutti, oppure perché si evidenzia l'utilità di della conoscenza di quel tema, come può essere ad esempio sul tema dell'economia, o gancio sulla curiosità. Cioè, noi abbiamo tante tecniche diverse in base al tema, chiaro, scegliamo qual è quella più adatta. E poi appunto fare tutto questo lavoro di raccolta di tantissime fonti per scrivere un pezzo conciso, un post, un reel conciso su un tema. Paradossalmente bisogna essere molto più esperti di quel tema rispetto a scrivere un articolo lunghissimo in cui non si arriva al punto.
Esatto, perché se hai a disposizione la possibilità, insomma, di scrivere 300.000 battute, no? Allora è chiaro, tu scrivi.
Non devi, okay, capire cosa è più importante, esatto, cosa meno, a cosa dare rilevanza, cosa no.
Esatto, quindi sì, se è vero, bisogna essere molto più preparati per scrivere un pezzo di 5 righe su una roba. E però sempre a proposito anche di questo, oggi uno dei beni più preziosi in assoluto è l'attenzione. Siamo proprio scarsi da questo punto di vista. In base alla vostra esperienza, è vero che non siamo più abituati, o meglio, disposti, secondo me, a leggere più di 3 righe di testo?
Sì e no, nel senso che sicuramente la soglia d'attenzione è cambiata.
Crollata definitivamente.
Così come sono cambiate le abitudini, nel senso, logico che un tempo io mi leggevo un articolo, facevo solo quello. La mia giornata era molto più dilatata, avevo il mio tempo per leggermi l'articolo.
Che bello, come si fa a tornare dietro? Non si può?
Oggi siamo sottoposti, e soprattutto le nuove generazioni crescono sottoposte a una quantità di stimoli che è inimmaginabile.
Eccessiva, bombardati.
Sicuramente. E quando tu leggi qualcosa non stai lottando solo tra leggere quel contenuto o leggerne un altro, ma anche con il messaggio WhatsApp, con la notifica di Spotify, con il messaggio di Telegram, e quindi con un'enorme quantità di contenuti.
Impazziremo tutti.
Vabbè, impazzeremo tutti probabilmente, sì. Quindi logico che concentrarsi per leggere un testo più lungo, mettici pure che appunto questa bassa fiducia che c'è soprattutto dal punto di vista dei media, per cui io so che se vado a leggere un articolo finisco che sono insoddisfatto, è più difficile logicamente che io legga quell'articolo. Certo. In realtà le statistiche su quanto gli italiani leggono, però con riferimento alle nuove generazioni, non è vero che le nuove generazioni non leggono. Comunque leggono in modo diverso, leggono su piattaforme diverse, eccetera, eccetera. Noi ad esempio abbiamo prodotto 2 libri che sono andati molto bene, che dici, stai vendendo un libro a dei ragazzi molto giovani, tra l'altro un libro, ad esempio il primo, che costava 35 euro.
Insomma,
che non è così immediato.
No, per niente.
E invece quella voglia di informarsi, di leggere, c'è. La cosa è porlo nel modo giusto. E appunto capire quelle che sono le nuove esigenze.
Sì,
prima
intercettarle
magari.
Proprio.
Esatto. E poi non è detto che sia sbagliato. Adesso, a mio parere, si ha una conoscenza più orizzontale. Cioè, noi sappiamo tante cose, magari in modo, cioè sicuramente in modo meno approfondito,
sì,
prima magari se ne sapeva una in modo molto approfondito. Però questo, da un lato, ovviamente è possibile che le persone siano meno focus su una materia, ma anche nel mondo del lavoro adesso bisogna avere tante competenze,
sì.
Sono evoluzioni che vanno tutte di pari passo.
È vero. A proposito, avete parlato dei 2 libri, dei podcast che producete, tra cui c'è Squattrinati. Vi va di raccontarci il progetto, per favore?
Allora, Squattrinati nasce perché per parlare di educazione finanziaria ai giovani. Si chiama Squattrinati perché è un podcast che parla di soldi a una generazione che di soldi ne ha pochi. E allora nasce perché noi abbiamo cercato più volte di parlare del tema dell'educazione finanziaria, che è un tema noioso, cioè
sì,
è un tema che se dice educazione finanziaria vomiti.
Sì, mi pazzisco, datemi una corda, per favore. Sì, è vero.
Eppure
però,
è importantissima.
Certo.
In Italia abbiamo dei livelli bassissimi di educazione finanziaria e soprattutto c'è un po' questa convinzione che bisogna sapere come gestire i propri soldi solo se ne ha tanti, no? quindi se ho 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di euro, ovviamente vado da un consulente, certo, imparo come investirli, chiaro, come gestirli. Se invece guadagno poco, non ne vale neanche la pena, no? Perché ho pochi soldi. Invece è proprio...
Forse
veramente
non
sbagliato.
Dire il contrario, sì, ma quasi.
Cioè, ti servirebbe molto più se hai poche risorse economiche. Certo. E le, ovviamente le nuove generazioni sappiamo che hanno molta meno ricchezza di quelle precedenti.
Sì.
Però proprio sapere, avere gli strumenti per prendere delle decisioni finanziarie sensate è importantissimo. Come perché no? Uno poi perde anche un sacco di soldi in questo modo. Abbiamo fatto un sacco di puntate in cui banalmente c'erano dei piccoli trick che se li conosci magari risparmi migliaia di euro. Perché
magari,
sì, cioè, tra le cazzate, l'assicurazione della macchina, la residenza, il TFR, cioè veramente soltanto che non se ne parla,
no,
è una cosa che viene delegata alla famiglia in Italia.
Vero, verissimo.
E però le famiglie stesse non è che hanno gli strumenti. L'educazione finanziaria, l'educazione sessuale affettiva sono proprio i due temi che più vengono affidati alle famiglie.
Cioè, ma pensiamo, allora la parte finanziaria è chiaro ha un ruolo fondamentale in quella che è la società in cui viviamo, così allo stesso modo è fondamentale un'educazione sentimentale, giustamente, si è sempre parlato quando ero ragazzino educazione sessuale, è sbagliato il termine, perché noi non riusciamo a gestirle, così come non siamo a gestire le nostre risorse, perché non lo sappiamo fare, così non siamo in grado di gestire almeno... La stragrande maggioranza delle persone non è in grado di gestire i propri sentimenti, che sono una cosa più complessa. Vabbè,
sì,
queste sono poi cose che affronteremo magari in un'altra chiacchierata. Sempre a proposito dei podcast, qui è proprio metagiornalismo che non è giornalismo, vabbè. Quali sono i temi caldi che secondo me in futuro, avete parlato di economia, assolutamente senso, quali sono magari altri temi che immaginate di poter affrontare con questo mezzo, cioè il podcast?
Ma adesso facciamo, abbiamo un podcast di educazione finanziaria, come abbiamo detto, un podcast di rassegna stampa, un podcast storico,
bene,
un podcast di interviste.
Bene.
E è assurdo, ma quello che è andato meglio è quello storico. Meglio di quello di interviste con personaggi super noti,
certo,
perché era la storia, parlava della storia recente, della storia del dopoguerra italiano che non si studia a scuola e quindi grande lacuna un po' di tutti.
Vero.
E come prossimi temi sicuramente quello storico avrà altre stagioni che tratteranno altri temi. Ah, e un podcast sulla COP che facciamo ogni anno nei giorni della conferenza,
certo.
E esploreremo quelle che sono le tematiche di interesse delle nuove generazioni, quindi sicuramente il mondo del lavoro con le difficoltà, le sue evoluzioni, il legame anche psicologico con la vita lavorativa e la vita personale. Ci piacerebbe raccontare sempre più storie di persone, affrontare tematiche quali diversità di genere, formazione. Quindi adesso
tanti sì, avete tanto
bello strumento, certo, il podcast bellissimo. Permette comunque ovviamente ha più spazio rispetto a un post su Instagram,
esatto,
a numeri diversi ovviamente rispetto
chiaro,
a un post su Instagram,
però è un approfondimento, quindi
esatto,
è anche giusto che abbia dei numeri diversi,
esatto, ti permette un rapporto più molto più stretto con l'utente poi che ti ha nelle sue orecchie,
esatto,
ti ascolta,
esatto. Quindi se con i podcast si ha il tempo di approfondire, no, ed esaurire una tematica su Instagram, fondamentalmente ci sono delle pillole, no? Fate delle pillole, il primo assaggio, come se fosse un primo assaggio per far incuriosire gli utenti rispetto ad una tematica, dopodiché il testimone in un certo qual modo passa all'utente. Mi viene da chiedervi, ma a questo punto qual è la responsabilità che abbiamo noi come lettori, come utenti? Qual è la nostra responsabilità secondo voi?
Allora, i lettori di oggi, gli utenti di oggi hanno molte più responsabilità che in passato, perché hanno appunto vivono in una situazione di molto più frammentata a livello di contenuti con cui entrano in contatto e quindi raramente riescono ad avere una visione completa di un media come può essere ad esempio come era un tempo che tu ti prendevi il giornale, le leggevi, cioè comunque ce l'avevi lì, leggevi tutto quello che raccontava o una parte, però lo sapevi, no? Adesso appunto siamo bombardati, siamo frammentati, gli algoritmi decidono per cosa noi, farci vedere.
Esatto.
Siamo che in delle bolle.
E la cosa bella è che l'algoritmo invece di allargare la possibilità di leggere più contenuti li restringe.
Esatto.
Io non ho mai capito sta cazzata. Voi dovete spiegare come sia possibile. Cioè, è una questione ovviamente esclusivamente economica, però cacchio, si perde il concetto di fondo con cui è nato internet. Mi sembra talmente assurdo.
Perché tipo ad esempio su Instagram tu segui delle persone, no? Quindi,
sì.
Però adesso l'algoritmo ti mostra anche un sacco di persone al di fuori di quelle che segui. Non riesci neanche più a vedere chi segue perché ti fa tipo delle selezioni, no? Selezionato, eccetera.
Che però è sempre all'interno,
esatto,
di un macro tema.
Perché ovviamente il goal di Instagram e di TikTok della situazione è farti stare più attaccato possibile. Quindi dici, ok, ti piace questo argomento? O capisco che sei... Una volta avevo scaricato questo plugin qualche anno fa, quindi sicuramente non era accurato come sarebbe adesso, che si collegava a Facebook e ti diceva, guarda, sono un plugin, ti dico quello che sa Facebook di te, sicuramente Facebook ne sa molto di più di quello che ti dico io. E mi aveva detto anche, non so, cioè cose che non so nemmeno io, quanto ero likely tu essere di un certo orientamento religioso, politico, ad avere un abbonamento in palestra, delle cose pazzesche, che dici, ma come cazzo, cioè io guardo video dei gattini, come lo sai? e quindi è assurdo.
Sì, purtroppo sì, io ad esempio sono appassionato di sneaker, ad esempio, di abbigliamento, di tante altre cose, il mio algoritmo di Instagram mi dice... Devi guardare solo scarpe e basta.
Sì. A me a un certo altro. Punto praticamente mi faceva vedere solo mucche.
Ma capisci?
Solo perché una volta ho detto che mi piaceva, cioè ho condiviso il video di una mucca e da lì per un mese mucche sotto ogni forma, i legami tra mucche, le amicizie tra mucche.
Ma
cioè, io ho giocato.
È un imbuto. Cioè l'algoritmo è diventato un imbuto che si restringe invece di essere qualcosa che... Ah, ti apre la mente, dice guarda, hai visto questo? Io mi ricordo all'inizio, no, di questo mondo c'era, ti è piaciuto questo? Guarda che c'è anche questo, ma è una cosa che non c'entrava nulla con quello che stavi guardando, proprio perché hai visto un film, ma leggi anche il libro. Invece okay, no, hai visto
un po'
il film?
YouTube ad esempio.
Esatto, invece è film, bene, all'interno del film c'è questo attore ha fatto questo film e ti fa vedere solo cose relative a quel film, a quell'attore, sì. Invece di dire magari c'è un libro, leggilo. Boh, vabbè, sono molto triste.
Il
da
grande
questo
problema è che nessuno ti educa a questo.
Ma va.
Nelle scuole, educazione al digitale, cioè proprio ciao. Quindi
ma
tu
va,
ti ritrovi che
investito.
Cresci. Sì, anche perché poi quando, cioè, i professori adesso nelle scuole, quando provano in qualche modo a spiegare qualcosa dei social, sono canali che non conoscono nemmeno loro, quindi che non riescono a spiegare. E i ragazzi si trovano a vivere, perché non è più una cosa accessoria, una cosa in più alla vita. La loro vita è sui social, cioè si costruiscono relazioni, rapporti, amicizie, si scopre il mondo, la tua visione del mondo, la tua percezione del mondo. Ovviamente se vedi solo persone che fanno un certo tipo di cose, se vedi solo un certo tipo di notizie, pensi che il mondo sia quello e nessuno te lo dice. E questo è pericolosissimo.
Io lo dico sempre, anche quando io sono spaventato a morte. Se penso ai prossimi 20 anni ho una paura terrificante. Però spero di vedere, così posso dire, ah, siamo arrivati qua, molto bene, lo immaginavo. Avete affermato più volte che per voi è fondamentale ascoltare la community, ma lo si capisce da quello che mi state dicendo. Tanto che avete iniziato a sperimentare dei focus, no? Dei focus group, scusatemi, nelle scuole superiori, che è una cosa molto bella. Io per tanti anni ho parlato ai ragazzi delle scuole superiori per mille motivi. Quando è nata e come è nata questa idea, che la trovo meravigliosa?
Ma è nata l'anno scorso, un anno e mezzo fa, quando dovevamo lanciare il canale TikTok.
Eh beh, certo.
E noi siamo nate, cioè Factanza è nata su Instagram perché
però
noi vivevamo su Instagram.
Certo.
TikTok ci siamo entrate, ma non è la nostra piattaforma nativa. Esatto, è un social per comunicare bene in modo efficace, devi conoscerlo, devi capirlo e devi... ovviamente, come dicevamo prima, devi parlare agli utenti e capire sì. cosa vogliono gli utenti. E quindi all'inizio, per capire che linea editoriale prendere, che tono di voce, che video piacevano, eccetera, eccetera, abbiamo iniziato a organizzare questi focus group. E allora, da un lato è molto bello, da un lato è un po' deprimente, nel senso che
capisco.
Adesso i ragazzi hanno una visione del mondo che è una merda, nel senso che
ecco. io credo la paura che avevo prima è proprio questa qua,
esatto.
sti ragazzi tra 20 anni.
Mentre ad esempio io credo che i millennials siano... abbiano avuto un colpo in faccia a una certa, nel senso ok, ce la possiamo fare, colpo in faccia, cioè. Che è terribile, però hanno visto anche un po' di luce, secondo me. La Gen Z è nata e cresciuta in un contesto in cui dicono non c'è niente da fare, sta andando tutto in merda, chi dovrebbe fare le cose per sistemare le cose non lo fa, noi abbiamo il potere di un pidocchio perché comunque il nostro governo non ci
non ci ascolta. Sì, sì, è vero,
è una e quindi corretta. È un problema grande perché allora, da un lato su alcune tematiche porta, cioè c'è un po' questa divisione, ad esempio sul tema ambientale, da un lato questa ansia climatica, ecoansia, crea la voglia di fare azioni e di agire. Dall'altro, invece, può avere invece l'effetto opposto, cioè ti senti sopraffatto e dici, ma tanto io...
posso farci nulla.
Sono una pulce, sono un
pidocchio. Poi, perfetto.
Sono una cosa, un esterino.
Infinitesimale.
Esatto, e non fa niente. E poi hanno tanto bisogno di cose pratiche, appunto, educazione finanziaria, educazione affettiva. No. Nessuno gli insegna le cose, cioè arrivi alla fine della scuola che sai, appunto, le guerre puniche, gli egizi.
E che ti serve?
Non sai un cazzo di come si vive nel mondo vero e nessuno te lo spiega. Beh. E questo è un problema gigantesco.
Enorme.
Quindi hanno bisogno proprio di capire la realtà, ma tipo,
ma guarda,
posso votare, cosa devo portarmi al seggio?
Io non voglio essere boomerone, ma lo sono e quindi mi ci tuffo dentro. Noi della nostra generazione, quelli nati a inizio anni 80, per fortuna da un lato, mi verrebbe da dire, sono cresciuti senza questo mondo pazzesco in cui crescono i ragazzi, quelli dai, dai 15 ai 30. Noi il mondo lo conoscevamo perché lo vivevamo. Cioè nel senso, noi eravamo in strada, in giro, a scuola, agli amici. Cioè, oggi invece esiste un altro mondo che spesso tira fuori i ragazzi dai loro contesti e li inserisce all'interno di questa vita digitale che loro devono vivere e che spesso è l'unica cosa che gli interessa, perché è lì che si vive, è lì che mi vedono, è lì. È scioccante, cioè non c'è... come si torna indietro? Si può? È una domanda che mi è capitato di fare spesso. Si può tornare indietro da questa roba?
I ragazzi, ad esempio, hanno, soprattutto dopo la pandemia, quelli che l'hanno vissuta negli anni del liceo, che sono gli anni in cui dovresti stare con le persone, esatto. col gruppo, sviluppare la tua identità, lontano dalla famiglia, iniziare a distaccarti, non hanno vissuto questa cosa. E questo ha delle ripercussioni enormi. Hanno molti più problemi a socializzare, ad avere rapporti e legami interpersonali, anche se sono tutto il giorno collegati virtualmente con le persone.
E qui torniamo all'educazione sentimentale, perché
esatto.
quella è anche
sì. E la scuola, secondo me, avrebbe comunque un ruolo molto importante, così cioè. Come tutte le attività anche all'interno delle comunità, no? Cioè tipo fare delle attività, entrare in contatto con le persone, con fare amicizia, buttarsi.
Ma ce l'hanno voglia, voi che li incontrate? Cioè, perché la domanda dopo era cosa emerge, no? E poi bisogno d'aiuto, questo
sì.
certamente. Vogliono farlo?
Secondo me c'hanno sì, voglia. Secondo me non vengono troppo poco ascoltati, nel senso che... Un esempio, mia cugina è cresciuta negli anni della pandemia al liceo e lei mi diceva, io ho un sacco di compagni di classe che se prima erano timidi, adesso non riescono a uscire in un gruppo di 5-6 persone, non riescono a relazionarsi e poi tornati a scuola i prof si sono incattiviti perché in distanza abbiamo fatto meno quando c'era gente chiusa in casa in situazioni familiari che magari
difficile.
Non erano al top e tutto. E non hanno nemmeno provato a capire che appunto negli anni dell'adolescenza questa cosa della pandemia, boh, vedremo gli effetti che avrà avuto, però comunque è una cosa molto impattante.
Madonna.
E sì, si diciamo concentravano...
che è una parte insomma di colpe tra virgolette anche gli insegnanti, chiaramente.
Sì, dovrebbero essere delle guide che formano non solo alle tematiche ma ti formano un po' alla vita e quindi loro hanno voglia, hanno questo sentimento di siamo, nessuno ci caga, quindi questo è un problema, bisogna andare lì e dirgli guarda che non è io così. Ti ascolto e puoi fare le cose.
Esistono persone che ascoltano le vostre esigenze, che vi vogliono aiutare, ma non aiutare chissà a fare che, ma a capire il mondo, perché purtroppo, quello che torniamo all'inizio, chi dovrebbe farlo? Non indirizza il proprio focus, la propria informazione nei confronti dei ragazzi.
Assolutamente. O quando lo fanno, ad esempio,
fanno malissimo
alle lezioni, alle ultime lezioni, che tutti i politici all'ultimo sono entrati su TikTok perché si sono accorti che forse qualche voto in più avrebbe fatto comodo. E dicevano: sì, siamo su TikTok, il mio video, tot follower. Io mi sono beccata Salvini che mi ha detto ad Agorà: ma io ho 600.000 follower. Hai 600.000 follower perché la metà ti prende per il culo, non perché stai andando bene. E quindi questo è molto, cioè fa capire molto quanto ci sia questa percezione dei giovani: sì, sono sulle piattaforme, io ci vado, faccio lo scemo e non capisco la profondità che hanno i giovani e il bisogno di cose vere, cose balletti di proposte vere.
Io vi stimo tantissimo perché io vengo devastato da queste cose. Cioè io vedo che io sono da questo punto di vista non vedo futuro e quindi mi sento veramente distrutto. Ma in realtà questo futuro c'è. Ci siete voi che me lo ricordate. Per fortuna esistono persone che non si incupiscono come il sottoscritto e che provano a fare qualcosa per aprire e non per chiudere. Il prossimo step però per capire realmente cosa vuole o cosa non vuole la vostra community è l'analisi degli insight, no? Dei vostri contenuti, prima lo avete spiegato. Con il passare del tempo com'è cambiato, se è cambiato il contenuto in base alla risposta della vostra community?
Allora, noi analizziamo tantissimo appunto tutti i KPI, il sentiment che generano i vari contenuti. Nel tempo alcune dinamiche social sono cambiate, perché come abbiamo detto spesso Instagram o TikTok, TikTok sempre, Instagram sempre di più, ti butta al di fuori della tua community. E questo ha reso anche più difficile creare community, perché intorno a determinati creator spesso tu vedi i loro video come forma di intrattenimento, però è diverso rispetto al legame che si crea quando fai proprio parte della community di quel creator o di quella pagina. Quindi ovviamente noi quando analizziamo il sentiment magari a fronte di 400.000 visualizzazioni che palesemente sono andate un po' al di là di quella che è la nostra community solita, dobbiamo anche valutare quando un determinato commento è stato fatto da una persona che è molto al di fuori della community di fattanza e quindi magari non è per niente in target o comunque non ha il nostro universo di riferimento, quindi è diventato molto più difficile analizzare il sentiment perché appunto non sempre conosciamo chi abbiamo davanti. Prima, quando era Instagram era diverso, noi eravamo sempre in contatto con le persone e avevamo anche una community più piccola, ovviamente. Però era, diciamo, ti capivano di più. Invece adesso, quando vieni spinto fuori dalla tua bolla, è molto più facile ricevere commenti che sono fuori dal mondo e dici: oddio, ma non ho capito niente di questo contenuto.
Lo capisco. Beh, con i social, però, l'informazione non è più unidirezionale, no? In che modo interagite con la community? Quando riuscite a beccarla, naturalmente?
Con messaggi, commenti.
C'è uno scambio, quindi.
Sì,
forte.
Assolutamente. C'è uno scambio, c'è una richiesta di trattare temi, c'è una richiesta di trattare temi in un certo modo. Ci chiedono chiarimenti, ci chiedono spunti, ci chiedono fonti, ci chiedono.
Insomma,
ci
sono
chiedono
attivi
un sacco di cose.
E voi
sì.
rispondete. Beh,
sì, assolutamente.
Beh, secondo me uno scambio è fondamentale, mentre con i media tradizionali, quale scambio vuoi avere?
Sì,
non esiste.
Non c'è.
Oggi i vostri contenuti sono gratuiti, no? Per gli utenti e ciò vi aiuta però a rendere il vostro lavoro libero da ogni altra cosa. Però come lo sostenete? Con i branded content, ok? Da quali fattori è guidato il processo di selezione di un brand?
Allora, principalmente facciamo una selezione basata sui valori. Ci sono alcuni brand con cui non potremo mai collaborare perché sono troppo distanti dall'ecosistema valoriale di Factanza, che è basato su una serie di temi, comunque come la sostenibilità, il rispetto delle persone, delle nuove generazioni, dei diritti civili. E quindi diciamo che in alcuni casi ci siamo trovati a dire proprio dei no, a prescindere. Abbiamo un po' una blacklist.
Vabbè, ma io credo
e questo
che
dà anche valore certo. ai brand con cui collaboriamo, esatto. Perché invece ci crediamo.
Corretto. Io credo che sia fondamentale, cioè nel senso, se io sto andando in una direzione, arriva qualcuno che va nella direzione opposta e contraria, dico no.
Perdiamo di credibilità. Corretto. E poi c'è anche un tipo di coerenza editoriale, perché se un brand ci dice voglio parlare di questo tema, ma il tema è o controverso oppure i dati su cui si fonda non sono affidabili, noi ovviamente anche lì abbiamo una responsabilità nei confronti della nostra community, e quindi anche i brand che collaborano con noi devono essere consapevoli che proprio perché la collaborazione con noi ha un valore, deve sempre averlo nel tempo, seguiamo degli standard e delle regole che bisogna
giustamente rispettare. Seguire, rispettare, ma per rispettare voi stesse il lavoro che fate
e le persone che ci seguono, perché se no ciao, la fiducia si perde.
Esatto, si perde e non la si può perdere. Prima ovviamente parlavamo di contenuti gratuiti, no? Oggi sempre più testate stanno proponendo abbonamenti, no? Per creare l'accesso all'interno di un ecosistema di contenuti prodotti, cioè immagino vuoi leggere questo, prima parlavamo dei giornali, apri un articolo di X Repubblica, Corriere, non lo puoi leggere perché ti devi abbonare. Da un lato lo trovo giusto, perché comunque c'è un lavoro dietro, per carità di Dio, ma è un modello di business che Factanza adotterà un giorno, secondo voi?
Ci stiamo pensando, nel senso che sicuramente dal punto di vista etico, da un lato, per quanto le collaborazioni siano tutte collaborazioni che seguono determinati standard e via dicendo, come diceva Livia, se lo guardi a lontano non è nemmeno giusto che tutta l'informazione sia sostenuta solamente dalle aziende,
certo.
Nel senso che l'utente deve riabituarsi a pagare per l'informazione.
Certo, tu il giornale lo compri in edicola perché non dovresti pagare.
Certo che l'abbonamento al giornale che fa clickbait non lo fai più, crediamo
ma
che
ma quali
realtà...
sono quelli che non fanno più clickbait? Esatto. Punto di domanda. Bene.
Complesso, ma se... se segui una realtà con cui hai un rapporto stretto, eccetera, eccetera, siamo convinte che ci sia spazio, certo, per una parte di abbonamento.
Se io mi fido, vedremo... esatto, se io mi fido di voi, ma io vi sostengo nel lavoro che fate. L'altro, per esempio, Twitch ha un...
Esatto.
Cioè, io seguo un canale, quel canale mi piace, ok... Se
è
io
una
lo
mia
voglio...
abitudine magari, quindi ho bisogno di quella cosa lì in un certo momento.
Esatto, io lo pago quel contenuto.
Anche perché adesso si sa che le nuove generazioni sanno, o chi comunque lavora nel mondo del digitale sa che produrre contenuti è un lavoro.
Esatto.
Non c'è più quella percezione di cosa fai, lavori col computer, fai il content creator, non fai niente. Sanno che ci vuole cura per produrre un contenuto di qualità.
Certo.
E quindi...
Non l'abbiamo ancora detto, ma nel 2020 Factanza è diventata una startup. E a quel punto vi siete trovati a dialogare con degli investitori. A proposito di rotture di palle di cui sopra. È stato capito sin da subito il progetto? Quanto è stato difficile magari far arrivare la vostra idea all'investitore?
Allora, sul bisogno di un certo tipo di informazione su una generazione è stato facile, perché è inequivocabile,
certo,
diciamo.
Sì.
Sul modello, quindi, ci sono alcuni aspetti un po' più complessi, che sono, uno, la dipendenza dai social, per cui noi adesso stiamo anche sviluppando la nostra piattaforma proprietaria per comunque avere un appoggio che non sia solo sui social.
Era una domanda che avrei fatto, quindi avete già
risposto. Perché
è
comunque un rischio enorme, cioè se chi possiede la piattaforma, che sia Meta o TikTok o le altre, un giorno decidi di non far vedere più i tuoi contenuti, sei morto.
Dopo quasi 5 anni di esperienza, credete che la rivoluzione che riguarda il mondo dell'informazione, a cui stiamo assistendo oggi, ne stiamo parlando, e di cui voi siete parte attiva, contribuisca almeno un po' a rendere la professione del giornalista meno complessa, secondo voi?
Ma è difficile, perché sotto un certo punto di vista apre molte opportunità.
Sì.
Perché un giornalista, anche senza avere l'accesso a una testata, può crearsi, può diventare un media, può crearsi una community, può lavorare e campare, cosa che magari lavorando per una testata o come freelance non potrebbe fare.
Noi adesso raggiungiamo 6 milioni di persone al mese e siamo partite appunto noi due.
Certo.
Dall'altro lato bisogna saper utilizzare bene tutti i mezzi a disposizione, che non è scontato anche qui, cioè perché non basta avere l'accesso a un social per saperlo usare bene. E poi bisogna comunque stare sempre sul pezzo, sempre collegato, che è vero che è un po' insito alla professione del giornalista, però a volte è anche un po' logorante, diciamo, questa iperconnessione.
Madonna, se
però per far numeri devi essere costante, devi postare tanto e sì. Quindi comunque per un singolo è difficile.
È possibile.
Certo, far parte di una realtà come la nostra, però siamo ancora poche comunque, quindi non è che abbiamo proprio cambiato per ora tutto il settore. Nel futuro vedremo come si evolveranno le redazioni.
Avete mai pensato di andare oltre i confini nazionali?
Sì, sicuramente è una cosa che ci piacerebbe fare. Da un lato, prima vogliamo diventare numero uno,
certo.
E veramente grandi in Italia, e poi ovviamente per andare all'estero comunque c'è bisogno di tanto lavoro dal punto di vista di studio, di dove vai, cioè non basta che scrivi factanza in inglese,
no.
O factanza in spagnolo,
per niente.
È molto complesso e serve ricostruire delle redazioni con un certo tipo di sensibilità, eccetera eccetera. Quindi è una cosa che vediamo nel futuro, in questo momento priorità diventare...
Ma poi perché servono delle risorse, perché devi costruire delle cose. Insomma, io ve lo auguro, perché sarebbe bello. Siamo giunti alla fine, ragazze. Solitamente prima di salutarci ci piace chiedere ai nostri ospiti il nome dell'ospite successivo di Spigola. Vi va di consigliarci qualcuno? Che ci consigliate?
Dai, due insieme, cioè due persone.
Come volete voi, anche tre, quante ne volete, non c'è problema.
Allora, io voglio volare altissimo e vorrei vederti con Alberto Angela.
Allora, è la seconda che ci dice Alberto Angela. Alberto Angela, ma per favore, ma vengo a piedi a Roma, grazie.
Io aggiungo Marrakesh, magari insieme guarda, ad Alberto.
Marra! Cioè, ci proviamo, ci stiamo provando da una vita. Vediamo un giorno di riuscirci. Grazie mille, ragazze.
Grazie a te. Voi.
È stato
voi.
Super interessante. In bocca al lupo per tutto quello che state facendo. Fate un lavoro importante.
Creepy.
Andate avanti così. Noi abbiamo finito. L'appuntamento è alla prossima. Peace. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Giani e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.